Bentornati, quinta puntata di Scusate il College Football, Andrea Ghezzi e Francesco Fele come tutte le settimane qui per raccontarvi cosa succede negli Atenei di tutta America. Ciao Fra.
Ciao Andre, tutto a posto?
Sì, dove sei questa volta?
Al lavoro, come sempre.
Allora, rubiamo del tempo prezioso al tuo lavoro per registrare la puntata di Scusate il College Football. Questa settimana finalmente siamo riusciti ad anticipare, anche perché ha un po' più senso per il tipo di programma che facciamo, quindi insomma vi diamo qualche giorno in più per ascoltare, aggiornarvi su quello che è successo nello scorso weekend e per prepararvi al weekend di college football che verrà. Come sempre partiamo dalla overview della scorsa settimana e partiamo come sempre dai risultati previsti e prevedibili. Bama ha non vinto, stravinto la partita contro Ole Miss, ha vinto Washington, Miss State, Clemson, Georgia, che nelle prime tre partite della stagione ha un differenziale punti di più 111, numero abbastanza impressionante. Oklahoma, che ha vinto contro Iowa State, fra con qualche difficoltà in più del previsto, partiti forti, poi si sono fatti recuperare, poi insomma alla fine la partita è stata abbastanza combattuta, ha vinto di 10 punti, ma se la sono dovuta sudare, mettiamola così.
Sì, ricordiamo anche che Iowa State aveva vinto l'anno scorso contro Oklahoma, quindi insomma in questi ultimi anni sta dando del filo da torcere ai Sooners.
Sì, tra l'altro Iowa State, parliamone adesso perché poi non ne parliamo, che veniva da una prestazione offensiva abbastanza imbarazzante contro Iowa nel Super Derby, la partita era finita 13-3 e invece questa settimana insomma hanno fatto delle buone cose contro un team di livello come appunto sono i Sooners. Notre Dame ha battuto Vanderbilt, un po' lo stesso discorso di Oklahoma, nel senso che ha fatto più fatica del previsto, è servita un'azione difensiva negli ultimi minuti della partita per evitare guai peggiori, ha vinto Stanford senza Bryce Love, Penn State, Michigan, Oregon e Miami. E fino a qui, nulla di sorprendente. Le sorprese però, lo diciamo sempre, fanno parte del college football. Sono arrivate, e questa settimana, Francesco, ne sono arrivate tante. La prima è quella che ha visto vincere Texas contro USC. 900esima vittoria per Texas. Settimana scorsa questo traguardo era stato raggiunto da Ohio State davanti a oltre 103.000 persone, record per l'Ateneo. USC meglio di come l'avevamo vista contro Stanford, soprattutto nel primo quarto, dove sembrava poter controllare
meglio per un tempo.
Sì, poi insomma è successo un po' di tutto, ne parliamo più avanti, e Texas è riuscita a vincere la partita. Un'altra grandissima sorpresa, anche se qua devo dire, Francesco, che tu tutti gli anni ci avverti, attenzione a Syracuse, soprattutto quando gioca in casa, al Dome, è una situazione un po' particolare, ha disintegrato Florida State. Taggart ha chiesto pazienza anche su questa cosa. ne torniamo più avanti. BYU ha vinto contro Wisconsin, i Badgers hanno sbagliato il field goal del pareggio, e San Diego State ha sorpreso Arizona, di cui avevamo appena finito di testare le lodi proprio nella puntata scorsa e che ci ha immediatamente tradito. Però secondo me una delle sorprese più grandi della settimana è quella che ha visto Troy battere Nebraska, che inizia veramente male il nuovo corso con Scott Frost, non abituatissimo a perdere né con Central Florida prima, ma neanche quando era quarterback dei Cornhuskers. C'erano poi alcuni big match che non hanno deluso. Bella vittoria di Oklahoma State contro Boise State, super partita tra Auburn ed LSU, con quest'ultima capace di vincere con un field goal allo scadere per 22-21. E poi Ohio State, che è riuscita a avere la meglio di TCU in una partita molto divertente, decisa nello spazio di 4 minuti all'interno del terzo quarto, confermandosi Ohio State, i Buckeyes, numero 4 del paese. Va bene, andiamo adesso un po' all'analisi più approfondita delle partite e torniamo a Wisconsin. Allora, la prima cosa che voglio dire è che non perdeva in casa con una partita di non conference game dal 23-5 contro UNLV del 13 settembre del 2003. Wisconsin, che aveva chiuso in battuta la scorsa stagione, aveva poi perso il championship contro Ohio State, ha perso una brutta partita contro BYU. Ora, la prima domanda che ti voglio fare è: quanto può influire questa sconfitta sul futuro della stagione dei Badgers?
Sì, è una sconfitta che può e credo che influirà sulle chance di Wisconsin in ottica playoff. Intanto i Badgers non solo hanno perso la partita, come hai sottolineato tu, non perdevano contro un team unranked dal 2003, però hanno perso anche 12 posizioni nel ranking e con una schedule come quella che hanno i Badgers è quasi impossibile da recuperare. È stata una partita bellissima a mio avviso perché si affrontavano secondo me due squadre speculari, cioè due programmi guidati da quarterback, entrambi buoni game manager, big man sia in offensive line che in defensive line in entrambe le squadre e con un pacchetto di running back di assoluto livello per entrambe. Era chiaro che con queste prospettive la partita sarebbe stata equilibrata sebbene Wisconsin abbia avuto il vantaggio del fattore campo e comunque un roster, una depth chart più profonda rispetto agli avversari. I Cougars però sono una squadra molto ostica e che se decide di non farti giocare ci riesce alla grande e sebbene sia un team molto discontinuo che alterna partite come quella appunto contro i Badgers a prestazioni quasi imbarazzanti, mi viene in mente quella di settimana scorsa dove hanno perso contro Cal che è un team buono ma sicuramente non a livello dei Badgers ed era dunque una squadra da non sottovalutare. Wisconsin si è trovata in difficoltà come mai l'avevo vista in questi ultimi anni, soprattutto in situazioni in difesa, soprattutto in situazioni di sweep quando i running back e i wide receiver avversari andavano in motion e i linebacker non erano abbastanza veloci per coprire il gap, oltre al fatto che sono state sorprese anche da un trick play come in occasione del touchdown del più 7 di BYU. Anche l'attacco, insomma, passo indietro perché è troppo monodimensionale, prevedibile ed è stato neutralizzato dalla difesa di Cougars. Mi verrebbe quasi da dire che la partita non sia stata preparata al meglio perché si sapeva che BYU aveva determinati colpi nel suo arsenale, quindi è strano che Coach Christ non sia riuscito a limitare gli avversari proprio in queste situazioni. Però, insomma, la squadra di Sitaki ha giocato la partita perfetta grazie non solo ad una grande prestazione della difesa ma anche di Scully Canada che è un running back da tenere assolutamente d'occhio in ottica draft che ha corso per 118 yard e 2 touchdown. Sitaki, l'allenatore dei Cougars, sapeva benissimo di non poterla vincere con il passing game sebbene Mangum sia un buon game manager e quindi insomma hanno messo in mostra la forza della difesa in tutti i reparti e appunto un running game molto efficace. Quindi direi sì, sconfitta che preclude ai Badgers qualsiasi possibilità di playoff a meno che non arrivi alla finale di conference, però a quel punto il confronto con uno dei team della Big Ten West potrebbe essere troppo squilibrato per i Badgers che abbiamo visto all'opera sabato.
Ti chiedo questa cosa, quanto ti ha stupito che siano stati battuti da una squadra che gli ha corso in faccia per tutta la partita? Perché Wisconsin teoricamente dovrebbe avere le armi per potersi opporre a un tipo di attacco come quello di BYU e invece BYU è stata brava, ha capito che col passing game, come già hai ricordato tu, avrebbe fatto troppa fatica a vincere e allora corriamo, è vero il trick play sicuramente ha aiutato, però insomma mi hanno stupito le difficoltà che hanno incontrato, sì. Già, soprattutto in casa.
Sì, allora, mi stupisce perché storicamente la difesa Wisconsin è un programma che ha sempre avuto la difesa come punto di forza, soprattutto la difesa contro le corse. Quest'anno però, rispetto all'anno scorso, la difesa ha perso molti pezzi pregiati, ci sono tanti giocatori inesperti in campo e si è visto contro BYU perché soprattutto quando running back e wide receiver dei Cougars andavano in motion, si spostavano da una parte all'altra del backfield prima che Mangum chiamasse lo snap, i linebacker proprio non sapevano dove andare e hanno sbagliato sempre gli assignment, hanno sempre il ritardo per coprire, quindi è normale che poi ne è venuta fuori una partita del genere. Stupisce perché, ti ripeto, storicamente Wisconsin è una delle migliori difese della NCAA e quindi stupisce che l'abbiano persa proprio in questo modo, però ti ripeto, BYU è una squadra che a me mi ha sempre incuriosito, non solo per il fatto, sì, non solo per il fatto che lo chiamano il matrimonificio d'America, però è una squadra che, cioè, è capacissima, capito, di vincere queste partite e poi di perdere contro una squadra da FCS. Però quando decide di giocare e decide di non farti giocare, ci riesce benissimo.
BYU che aveva vinto contro un top 10 team per l'ultima volta nel 2009, 14-13 contro Oklahoma, al tempo numero 3 del ranking. Arriviamo a Texas, o meglio passiamo a Texas, la mia Texas. Possiamo dire che questa è la vittoria più importante da quando è arrivato Herman in quel di Arlington?
Assolutamente sì, la vittoria più importante dell'era Herman, anche perché è arrivata in maniera convincente grazie, secondo me, ad un buon equilibrio di squadra. I Longhorns finalmente, direi finalmente, hanno giocato una partita per tutti i 60 minuti, perché avevamo visto l'anno scorso e nella sconfitta dell'Opener contro Maryland erano spariti dal campo per 30 minuti. Stavolta invece, davanti al pubblico delle grandi occasioni, come hai sottolineato tu, i ragazzi di Herman hanno trovato la quadra e con il secondo tempo perfetto sono riusciti ad imbrigliare noi USC, che è arrivata quasi, direi, ad un punto di non ritorno. In realtà nel primo tempo i Trojans avevano gestito bene la offense, che era entrata in ritmo. JT Daniels aveva trovato nel nostro amico Amon-Ra St. Brown il suo target principale. Che poi ho scoperto proprio durante questa partita che il padre di questi tre fratelli che noi nominiamo sempre è stato un mistero universo, quindi un tipo abbastanza egocentrico, ecco, da qui la scelta di questi nomi strani dei figli, insomma. E quindi
è il ball, l'abbiamo detto tante volte, è il ball, sì, del, sì. È il ball del college football.
Sì, e quindi ti ripeto, JT Daniels aveva trovato in Sam Brown appunto il giusto feeling. Anche in difesa i Trojans avevano trovato il bandolo della matassa appunto nei primi 30 minuti, venendo anche privati di una safety, secondo me sacrosanta, e comunque limitando molto il raggio di azione di Ellinger. Qui ho anche Mike Pereira dalla mia parte, perché non ho capito come mai gli arbitri non abbiano dato questa safety. Comunque nel secondo tempo Texas ha segnato subito al primo drive, da lì le convinzioni di USC hanno iniziato a vacillare. La squadra di Elton infatti non è più riuscita a replicare, Daniels non ha più trovato il ritmo e i Trojans sono tornati a sbagliare, a creare turnover come li avevamo visto fare contro Stanford. Il field goal che li avrebbe portati sul meno 6 è stato bloccato dallo special team di Texas e poi riportato in end zone, e questa è stata la fine di USC, perché poi Texas ha dominato. Quindi quello che serviva alla squadra di Herman era quello che viene definito un breakthrough, una svolta, una partita, insomma, che iniziasse a dare un senso alla stagione dei Longhorns. Io sinceramente ho visto una squadra che ha qualcosa da registrare nel gioco sul passaggio, perché Ellinger ha del talento, certo, però 15 su 33 sui completi secondo me non si può vedere, e soprattutto bisogna sfruttare al massimo due ricevitori come Humphrey e Colin Johnson. Ho visto che il feeling tra i due ed Ellinger sta andando sempre più consolidandosi, e questa è una buona notizia per Herman. Bene anche la difesa, che non ha fatto correre USC, mi pare che ha chiuso a meno 5 yard su corsa, sì. Però troppe yard concessi su passaggio e anche qualche big play di troppo, e questo può preoccupare in vista della sfida di sabato contro TCU, che è un team che fa dei big play, una filosofia. Però concordo con te, è la vittoria che serviva a Texas, è una vittoria che sicuramente dà morale.
Allora, ero talmente emozionato per questa vittoria di Texas che li ho spostati da Austin a Arlington, e mi scuso. E poi hai detto una cosa giustissima, Texas ha fatto totalizzare al running game avversario un bel meno 5, che è un dato abbastanza eloquente e abbastanza particolare. Ha costretto un po' USC a mettere palle in aria, e questa cosa alla fine si è ritorta contro. Ho letto anche delle dichiarazioni appunto del coach di USC che diceva: loro sono stati bravi perché sostanzialmente ci hanno costretto a diventare monodimensionali, e questo alla lunga ha pagato appunto per i Longhorns. Vittoria importantissima, anche perché dal mio punto di vista da quando era arrivato Herman, Texas aveva sempre un po' fallito questi grandi appuntamenti, c'era sempre arrivata vicino. Ricordavo settimana scorsa che proprio contro USC la partita finì ai supplementari, si giocò in quel di USC. Quest'anno si è giocato appunto a Austin, però insomma era arrivata vicina a vincere contro USC, era arrivata a vincere altre partite importanti, ma non le aveva mai vinte. Questa volta è arrivata una W che rilancia sia il programma che le ambizioni per questa stagione dei Longhorns. Va bene, direi che non c'è molto altro da aggiungere, se non che, come ricordavi tu, le previsioni di una USC tra le squadre migliori del campionato ad inizio stagione è totalmente...
Assolutamente no.
Perfetto, l'ha confermato anche appunto contro in questa partita. Passiamo ai nostri amici di Florida State. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, ne avevamo già parlato settimana scorsa, però ci eravamo limitati a dire che i Seminoles avevano bisogno di un cambio di passo. Questo cambio di passo non solo non è arrivato, ma la partita contro Syracuse ha mostrato dei limiti offensivi abbastanza preoccupanti per il team di Taggart. Vi do un dato: Florida State è 44-3. Quindi 44 punti subiti a 3 contro team del FBS. E il primo touchdown, quindi quello che porta questo totale di punti a 10, è arrivato a 6 minuti dalla fine della partita contro Syracuse, una corsa di François, quando la partita era completamente andata. Ne abbiamo già parlato settimana scorsa dei problemi, del fatto che forse per i Seminoles questa sia una stagione di transizione, ma ti aspettavi tutta questa difficoltà offensiva? Perché François l'anno scorso era il quarterback titolare, si infortunò la prima partita, ma con lui Florida era ritenuta una delle squadre più forti del paese. È tornato, ma fa veramente fatica a far girare l'attacco, non tanto per demeriti suoi, ma per demeriti di una O-line che non tiene nessuno.
Sì, è così. Mi aspettavo in effetti tutta questa difficoltà, considerando le partite precedenti di Florida State, come hai detto tu giustamente, a partire dall'offensive line che ha subito tantissimi infortuni, e già si sapeva in sede di preseason che la coperta in quel reparto era già corta in termini di depth. Ti do questo dato: in 3 partite i Seminoles hanno cambiato 10 uomini di linea e ben 10 combinazioni diverse al suo interno. Ecco perché Syracuse è penetrata nel backfield per 4 volte, e così lo stesso hanno fatto Samford settimana scorsa e nell'opener. Non è che possiamo dare la colpa di tutto ciò a Taggart, perché comunque sta lavorando su un recruiter fatto da Fisher. I giocatori che sono in campo effettivamente sono stati scelti da Fisher, però a differenza dell'attuale coach di Texas A&M, che riusciva in un certo qual modo a mascherare le lacune della squadra, Taggart non è in grado di farlo. Per esempio, un esempio proprio lampante che si vede è che Fisher utilizzava molto i tight end come blocker. Mi viene in mente per esempio Izzo, che era praticamente un offensive line con mani educate, era un tight end che era un'arma impropria in red zone, però era in effetti un offensive lineman. Mentre Taggart, per esempio, i tight end le preferisce in ricezione. Ecco, qui si vedono le differenze tra lui e l'attuale allenatore degli Aggies. Florida State poi continua ad essere una squadra senza identità, una squadra senza mentalità, che fondamentalmente non ha un allenatore, perché c'è troppo nervosismo in campo, troppe penalità, troppi mistake call, sembra quasi che insomma manchi una guida. François, dal suo punto di vista, pare che abbia paura di lanciare, perché sbaglia proprio troppi passaggi facili. Poi c'è da contare anche il fatto che, secondo me, ho l'impressione che il quarterback stia giocando intimorito, non solo dal fatto che non ha un'adeguata protezione, però anche per il fatto di aver subito un brutto infortunio l'anno scorso, e quindi ha paura di ricadute. Si vedeva, se voi vi andate a vedere la partita contro Syracuse, ha lanciato male, ha fatto dei lanci over e underthrown che io non gli avevo mai visto fare, pessime letture. È chiaro che è ben lontano dall'idea di offense di Taggart. A questo punto qualcuno ha proposto anche l'utilizzo di Blackman, che si è ben comportato l'anno scorso. Ecco, io non la vedo un'ipotesi tanto campata in aria, anche perché compagni di squadra oltretutto lo hanno elogiato come leader dello spogliatoio, però Taggart ha già troncato questa idea perché non ha dato le colpe a François di queste sconfitte, quindi per ora non ci pensa a panchinare il numero 12. Quello che mi dispiace è che da qui alla fine purtroppo sarà una stagione travagliata, anche perché la schedule prevede per Florida State ancora sfide contro Clemson, Miami, Wake Forest, Notre Dame e Boston College. Ecco, io non voglio avanzare ipotesi troppo azzardate, ma questa può essere una stagione da 2-10 per i Noles, sì, cioè, due vittorie e 10 sconfitte.
Tu dici che questa stagione potrebbe mettere fine alla striscia di 36 apparizioni consecutive dei Seminoles Ball?
No, no, quello, guarda, te lo do sicuro, perché una squadra come quella che abbiamo visto in queste tre partite non è possibile, non è umanamente concepibile che vada a vincere contro Clemson, Miami, Wake Forest, Notre Dame, Boston College, e non ho nominato Louisville, che ovviamente non è la stessa Louisville dell'anno scorso, mancando Lamar Jackson, ma è una squadra che non sarebbe in grado neanche di vincere contro Louisville. Io la una vittoria Florida State l'ha ottenuta contro Samford settimana scorsa, l'altra vittoria la potrebbe ottenere contro Northern Illinois settimana prossima, ma questo è un cammino da è una stagione da 2-10 massimo 3-9 secondo me.
Aiuto. Sei, in effetti con la schedule che hai appena raccontato, che hai appena ricordato, non è del tutto azzardata la tua ipotesi. Io però spero, mi auguro, anche per l'importanza che ha questa università all'interno del panorama del college football, che riescano a riprendersi e che invece ci facciano vedere qualcosa di diverso. Onestamente ho visto tutta la partita contro Syracuse, l'ho vista in diretta e erano imbarazzanti. Ripeto, se non sistemano la O-line è difficile poi che in attacco riescano a fare qualcosa e la difesa
sì,
non
ma
può...
anche la O-line, certo, la O-line è certo uno dei problemi principali, ma cioè anche un giocatore come per esempio il running back K-Makers, che è uno dei migliori running back della nazione, sta facendo fatica, non stanno riuscendo ad entrare nell'ottica, nell'idea di attacco che ha Taggart. Evidentemente il problema principale è quello, è una squadra che gioca senza scheme, una squadra che gioca così, come esce la giocata, insomma. Troppa improvvisazione, troppa. È una squadra che non ha identità offensiva, non ha. È brutto, brutto vederli, perché comunque ci hanno abituato diversamente.
Complimenti a Syracuse, che per il secondo anno consecutivo si porta a casa uno scalpo importante. L'anno scorso fu quello di Clemson, quest'anno, nonostante quello che mi avete scritto su Twitter, si porta a casa quello dei Seminoles, che io ritengo ancora una grande del college football, perlomeno per la storia che ha. Poi, come dici tu, probabilmente quest'anno vedremo la Florida State ridimensionata. La speranza poi che si riprendano velocemente. Nebraska, altra squadra in difficoltà, non partivano 0-2 dal 57, allora persero contro Indiana e Minnesota, e ti butto lì anche un altro dato che tu non hai in scaletta perché l'ho aggiunto dopo. Frost ha chiuso la sua carriera come QB dei Cornhuskers con un record di 24-2, è partito come allenatore dello stesso team 0-2, cioè ha perso le stesse partite come allenatore che aveva perso da giocatore. Quanto può aver influito secondo te l'infortunio di Adrian Martinez la scorsa settimana contro Colorado?
Tantissimo. Ti dico una cosa, per quanto sia paradossale a questo punto della stagione e per il fatto che stiamo parlando di un true freshman, io azzarderei a dire che Nebraska dopo due partite è dipendente da Martinez. Allora, qualcuno storcerà il naso, qualcun altro mi darà del pazzo, perché parliamo di un quarterback che in carriera ha lanciato solo per tre quarti della prima partita, cioè quella contro Colorado, però la sconfitta proprio contro i Buffaloes è stata indicativa in questo senso. Fino a quando Martinez era in campo, gli Huskers sono stati in grado di muovere l'ovale sia per aria che sul terreno, grazie anche all'elusività di Martinez, che riusciva con gli scramble fuori dalla tasca a liberarsi dei difensori dei Buffaloes. Uscito Martinez per infortunio, l'ingranaggio offensivo costruito da Scott Frost si è inceppato, il sostituto Bunch non è stato più in grado di muovere la palla e Nebraska ha perso. Infatti nell'ultimo quarto, dove Martinez non ha giocato, non ha segnato neanche un punto. Stessa cosa è avvenuta sabato sabato contro Troy, che oltretutto ci aveva già abituato a questa impresa, avendo vinto l'anno scorso in casa di LSU.
Un milioncino si sono portati a casa questi, sì, per andare a battere, sì, Nebraska.
Esatto,
così.
Esatto. Banci purtroppo, non è che gliene possiamo fare una colpa, ovviamente non ha la stessa mobilità di Martinez, non ha la stessa lettura di Martinez, e si è visto, perché per evitare la pressione di Troy si affidava ai check downs, quindi non si inventava nulla, e soprattutto non ha imparato gli schemi come Martinez, perché già si sapeva che sarebbe stato lo starter quest'anno. Probabilmente è stato anche sottovalutato l'avversario, perché Troy l'anno scorso è stata la migliore della nazione nella difesa in red zone, e si è visto nelle situazioni dalle 20 yard in giù quanto sarebbe servita la rapidità di Martinez. In più, Nebraska è una squadra ancora poco disciplinata, troppe penalità e tutte in momenti decisivi, troppi turnover, addirittura sabato 2 intercetti e 4 fumble. Ecco, l'attacco deve subire una svolta, e si spera che sabato rientri Martinez, perché Nebraska dovrà affrontare Michigan, che sembra in rampa di lancio. È un peccato,
sembra,
perché in difesa
calma, quei uomini, calma, che poi tutti gli anni arrivano delle sconfitte.
Esatto, un fuoco di paglia. È un peccato, perché comunque il fronte a 4 stava facendo un bel lavoro, addirittura dopo una sola partita giocata era leader in NCAA per sack, ed aveva limitato la offense di Trojan, però qualche lacuna nel reparto linebacker, troppi big play concessi su corsa, dove appunto i linebacker non riuscivano a coprire il gap nel gioco sul passaggio, dove i mancati blitz lasciavano troppo tempo al quarterback, non avendone poi per andare in coverage, sono costati secondo me la vittoria. Poi, come hai detto tu, non è da sottovalutare il fatto che Frost non era abituato a perdere, e potrebbe non sapere esattamente come comportarsi in queste situazioni. Tuttavia sono convinto che il rientro di Martinez ovviamente non mascheri tutti i problemi della squadra, però darà sicuramente positive per gli Huskers. È strano a dirsi, però sono dipendenti da questo giocatore, perché abbiamo visto quello che è in grado di fare.
Contro Colorado, finché c'è stato in campo lui, la partita la stavano vincendo.
Sì, appunto. Ma guarda, ovviamente non avremo mai la controprova, perché non lo sapremo mai, però se sabato ci fosse stato lui, Nebraska non avrebbe perso.
Ti faccio un'ultima domanda su Nebraska, velocissima. Abbiamo detto dell'impatto che ha avuto l'infortunio di Martinez. Secondo te lo ha avuto anche non aver giocato la prima partita, quella di Week 1, che è stata rimandata? Cioè, avrebbe potuto aiutare a dare un po' di fiducia al gruppo, o tutto sommato?
Non credo, perché anche l'esordio comunque, cioè, non hanno giocato la Week 1, ok, la Week 2 hanno giocato contro Colorado ed erano comunque in casa. Fosse stata fuori casa la partita contro Colorado, magari avrei detto sì, ti avrei dato ragione, però non credo che il fatto di non aver giocato la prima settimana abbia influito, no?
Va bene.
Due partite che hanno giocato finora le hanno giocate entrambe in casa, le hanno perse entrambe, quindi non è questione di non aver giocato la prima.
Vero. Senti, una squadra che invece sta facendo molto bene, con un quarterback nuovo, Dwayne Haskins, di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate, è Ohio State, che al primo vero impegno ha risposto presente. Nel terzo quarto, l'ho ricordato prima, ha piazzato un parziale di 21 punti a 0 nello spazio di 4 minuti, che ha cambiato la partita. E adesso torna Urban Meyer.
Sì, torna Urban Meyer. Intanto fammi dire che è stata una partita bellissima, giocata con due difese ultraveloci, aggressive, con dei playmaker straordinari. Ohio State, diciamo, il solito powerful team che ha tanto di quel talento che non saprebbe che farsene, eppure questo giro sono uscite allo scoperto le lacune che noi di Scusate il College Football avevamo già segnalato in sede di preview, e cioè una secondaria troppo molle, con le safety soprattutto che in molte occasioni sono state outplayate dai running back, dai wide receiver di TCU, e un pacchetto linebacker che secondo me non fa filtro a sufficienza. A questo poi durante la partita si è aggiunta anche l'ennesimo infortunio, la troppa fragilità fisica di Nick Bosa, che naturalmente la mancanza di un giocatore del genere rende la difesa più penetrabile, anche se abbiamo visto che è una difesa che ha talmente tanto talento che è sempre in grado di creare turnover e di portarli fino alla end zone, come nel caso nel touchdown di Hamilton su un fumble, causato proprio da Bosa, e l'intercetto poi riportato in touchdown da Jones. Tuttavia la squadra di Meyer, che ricordiamo tornerà dalla squalifica per la prossima partita, compensa con un attacco che definire esplosivo è poco. Haskins è ormai il faro di questo team, ed è dal fatto che fosse un freak atletico, come se ne vedono pochi, ha raggiunto una certa accuracy nel lancio e ha dimostrato nella tasca di essere calmo, tranquillo, insomma, quello che viene definito poise. Il reparto running back con Weber e un Dobbins finalmente protagonista, ha corso per 180 yard, quindi ha fatto il suo dovere, e anche il reparto wide receiver, che all'inizio avevamo detto non aveva un nome che spiccasse su tutti, sta girando sotto la guida appunto di Haskins, quindi insomma potremmo dire la solita Ohio State. Bene anche TCU, perché ha fatto la sua parte, onestamente non poteva fare molto di più, ha dimostrato di tenere in scacco la offense avversaria per molto tempo, ed infatti alla fine a fare la differenza sono stati due touchdown difensivi di Ohio State. Tutto questo a riprova del fatto che Patterson è uno dei coach più preparati dell'NCAA. I due, TCU e Patterson, sono ormai un binomio consolidato. Quello che stupisce è che quest'anno, con un recruiting nella media, perché TCU ha reclutato più che altro 3 stelle, qualche 2 stelle, nonostante questo il coach è riuscito a costruire una squadra che nella Big 12 secondo me ha ancora molto da dire. Peccato per i turnover, che poi alla fine sono costati la sfida, però al cospetto di squadre come Ohio State e alla partita che hanno giocato appunto le Horned Frogs, ci dobbiamo togliere il cappello. Ohio State resta la grande favorita della Big Ten, poiché Penn State abbiamo visto quanto può essere camaleontica. Michigan, abbiamo appena detto, sembra ripresa, però il confronto non lo reggerebbe. Ecco, fra 2 settimane ci sarà proprio la squadra di Meyer in casa di Penn State, e lì saremo più precisi insomma sul cammino di entrambe. Comunque Ohio State è la super favorita, questo senza dubbio.
Senti, un'altra gran partita è stata quella tra Auburn ed LSU. Dopo Bama e Georgia, secondo te i Tigers sono l'alternativa più credibile nella SEC?
Sì, allora, innanzitutto anche qui secondo me vale lo stesso discorso della partita tra Ohio State e TCU, cioè non c'è bisogno di segnare 80 punti perché una partita sia bellissima. Quindi sembrerebbe che LSU in questo momento sia l'unica alternativa ad Alabama nella supremazia della SEC West. Contro Auburn la squadra di Orgeron ha giocato una partita difensivamente perfetta, ed in 3 partite è già la seconda squadra di ranking che riesce a sconfiggere dopo Miami nell'opener. Allora, che i Tigers avessero un'ottima difesa lo sapevamo già, e sapevamo già anche il fatto che l'attacco resta in alcuni frangenti poco bilanciato. Però Orgeron, con il transfer da Ohio State Burrow, ha trovato un quarterback playmaker in grado di fare la differenza.
Sì, infatti, più che altro ti interrompo, non ha avuto delle grandissime statistiche in partita, non stiamo a raccontarvela, andatevela a vedere perché ne vale la pena, però LSU è partita molto forte, 10-0, poi ha fatto fatica Barrow a trovare i propri ricevitori, ma è venuto fuori nel momento giusto.
Esatto.
Secondo me, almeno per come l'ho vista io, può essere il quarterback giusto per regalare un grande anno a LSU.
Sì, hai detto bene tu, primo tempo brutto perché LSU ha sì controllato l'orologio ma ha sprecato tanto, avrebbe potuto finire con almeno 3 touchdown sul groppone invece di 1 e un field goal. Però nel momento decisivo Barrow è riuscito a recuperare 11 punti di deficit e poi a condurre il drive finale concluso con il field goal segnato a 2 secondi dalla fine. Allora, in queste situazioni molti quarterback si sarebbero fatti prendere dal panico, comunque non avrebbero reso al meglio, però l'ex Buckeye si è caricato la squadra sulle spalle e poi insomma ha lasciato la difesa fare il resto. Sorprende la tenuta mentale non solo del quarterback però di tutto questo team, perché anche in occasione del fake punt che LSU ha provato e che poi è costato il touchdown del +11 di Auburn, molte squadre insomma avrebbero ceduto di schianto. Invece su questo dobbiamo dare atto ad Orgeron, che ha costruito il roster dando molto credito anche all'attitudine mentale e al sacrificio dei suoi ragazzi. Quindi sì, Barrow per adesso è il quarterback giusto per l'SU. Al contrario invece male è l'attacco di Auburn, perché ha faticato tanto per mettere punti a referto. Qui certo dobbiamo dare credito alla difesa di LSU, però Steedham, che sappiamo quanto abbia la capacità di fare big play, ha lanciato due intercetti sanguinosi. E anche il gioco su corsa per una squadra che insomma ha fatto del running game una filosofia, 130 yard sono troppo poche contro un team che ha nella secondaria il suo punto di forza. Quindi è inutile che continui a lanciare contro una squadra che veniva definita DBU, cioè Defensive Back University. Come ha detto Mazzan nell'intervista dopo partita, non sarà certo una sconfitta, arrivate soprattutto alla terza giornata, a definire se Auburn è già fuori dal discorso SEC e di conseguenza playoff. E su questo non possiamo che essere d'accordo con lui. Però la schedule delle War Eagles, 9 partite che restano, 4 sono da giocare con team attualmente nel ranking, quindi i margini d'errore direi che sono molto limitati. Io ovviamente a questo punto della stagione pongo LSU come rivale di Alabama, su questo non c'è dubbio, però tenderei a non escludere Auburn per i motivi che ti ho appena detto. È una sconfitta, sì, però è arrivata solamente alla terza giornata.
Sì, poi secondo me Auburn l'aveva già fatto vedere contro Washington, è una squadra che riesce a restare in partita sempre.
Sempre, sì, sì. Ah, questa tenuta mentale, sì.
Sì, nonostante le difficoltà, soprattutto offensive, perché quest'anno rispetto magari agli anni passati manca un playmaker, soprattutto nel ruolo di running back, che possa aiutare le War Eagles a esprimere tutto il proprio potenziale offensivo. Contro Washington è stata in partita e poi ha vinto, avrebbe potuto tranquillamente vincere contro LSU. Insomma, sì, condivido, torno a dire quello che ho detto in una delle primissime puntate. Secondo me Auburn quest'anno è un po' meno forte di come lo era l'anno scorso, cioè, io non credo che abbia delle reali chance di arrivare ai playoff, però rimane una delle squadre più forti dell'intero panorama del college football. Poi, insomma, adesso iniziano anche i conference game e quindi vedremo poi come si comporteranno le War Eagles. Senti, parliamo di Chip Kelly, parliamo di Colorado, abbiamo già di Colorado un po' qualcosina abbiamo già detto, perché Chip Kelly è partito con la sua UCLA 0-3, tra l'altro il papà del true freshman quarterback Dorian Thompson Robinson l'ha parecchio criticato, dicendo che è un coach che guadagna milioni di dollari ma non si sa prendere le sue responsabilità. Il sunto del discorso è che UCLA deve ancora vincere una partita. Dall'altra parte abbiamo Colorado 3-0 e è il secondo anno consecutivo che parte 3-0. L'anno scorso però poi finì 2-7 come record all'interno della Pac-12 e quindi insomma vanificò il buon inizio. Ti chiedo, ti aspettavi queste due situazioni e Colorado quest'anno può essere la sorpresa della Pac-12 South?
Allora, sì, mi aspettavo dei record del genere, cioè non mi sorprendono, perché Colorado, a parte la vittoria contro Nebraska, ha disputato due partite semplici, insomma, contro avversari modesti, ha vinto contro Colorado State, il derby.
Colorado State piallata,
sì,
Florida,
piallata.
Che non è avversari... esattamente in questo momento una delle squadre più entusiasmanti del college football.
E quindi, a parte appunto la vittoria contro Nebraska, che era una partita ostica, era un 3-0 ampiamente preventivabile, UCLA mi aspettavo invece lo stesso questo 3-0, perché è una squadra in completa ristrutturazione, che ha cambiato il coach e quindi che ha bisogno di tanto tempo per poter tornare a dire la sua, perlomeno in Pac-12.
Sì, però 0-3 è brutto, se non sbaglio due in casa le ha perse.
Guarda, probabilmente si sarebbe potuto evitare la sconfitta nell'opener contro Cincinnati, perché squadra non irresistibile. Quelle contro Oklahoma e Fresno State erano in preventivo e oltretutto la sconfitta più scontata, quella contro Oklahoma, è stata la partita migliore di UCLA in completo paradosso. Kelly, intanto il quarterback Thompson Robinson non avrebbe neanche dovuto farlo giocare, ma gioco forza l'ha dovuto mettere in campo perché Spate si è infortunata alla prima partita. Chiaramente, essendo un freshman, non ci si poteva aspettare chissà qualcosa, perché il ragazzo, sebbene promettente, non è Rosen, e addirittura questo ragazzo in tre partite ha raggiunto il totale delle sconfitte che ha raggiunto in tutta la carriera high school. Cioè, tutta la carriera high school.
Me ne avevi parlato bene tu. Se non sbaglio, ne avevi parlato bene tu di questo prospetto.
No, lo conoscevo. Però ho letto una statistica. Praticamente nelle high school lui è stato campione nazionale. Tipo un record di 50 vittorie e 3 sconfitte, no? Qualcosa del genere. Quindi, in sole tre partite, ha già raggiunto lo stesso numero di sconfitte dell'high school. Però. È logico che Kelly deve cercare di far cambiare registro a questa squadra, anche perché, tornando al discorso di Florida State, è una squadra ancora senza un'identità ben definita, è una squadra ancora che lotta contro troppe penalità, con troppo nervosismo in campo, troppi mistake, quindi è un programma di ricostruzione. Inutile anche che si incazzi il padre di questo quarter, perché cioè, se si prende un rimbrotto basta, è un freshman, ci sta, nessuno gli chiede di portare UCLA al titolo nazionale, quindi cioè, sono cose che lasciano il tempo che trovano e che mi danno anche un po' fastidio. Cioè, perché lì è un ottimo allenatore, un profondo conoscitore della Pac-12, un profondo conoscitore del college football, lasciamolo lavorare. Lui sta lavorando con i giocatori reclutati da Jim Mora praticamente, quindi non sono giocatori che ha chiesto lui. Lui è un ottimo recruiter, sa dove prendere i giocatori e sa dove sono i giocatori migliori, quindi aspettiamo questo anno e probabilmente dovremo aspettare anche l'anno prossimo, ma a partire dal terzo anno questa è una squadra che si riprenderà di sicuro, quindi diamo tempo, perché certo fa strano vedere UCLA con un record di 3-0, però era un record più o meno preventivabile, quindi per me perlomeno nessuna sorpresa.
Senti, anticipiamo i pronostici, si affrontano questo weekend proprio UCLA e Colorado, chi vince?
Sì, oltretutto si affrontano, appunto. Sì. Vabbè, sarebbe anche troppo facile dire Colorado.
Quindi dici UCLA. Colorado.
No, quindi dico Colorado.
Senti, invece, anche questo l'ho aggiunto dopo in scaletta, a proposito di True Freshman, ma lo segnalo e basta, True Freshman Quarterback, lo segnalo e basta, non ci dobbiamo fare dei grandi discorsi, le 605 yard con 5 touchdown pass di Alan Bowman, quarterback di Texas Tech, insomma, fanno sempre abbastanza impressione.
Sì, beh, qui torniamo al discorso che ti facevo settimana scorsa riguardo ai sistemi di gioco come Baylor, Texas Tech, cioè,
wow, a proposito, scusami, mi sei venuto in mente, a proposito di questo discorso, tu avevi detto, io ti avevo chiesto di Kyler Murray e tu avevi detto, ma sai, e avevi poi portato l'esempio di Baylor e mi avevi risposto, sai, ci sono dei sistemi per cui se tu hai dei quarterback di un certo livello, chiaramente se non è che possono mettere a lanciare, certo. Però se hai un certo tipo di giocatore riesci più o meno a riprodurre le statistiche anche se cambia appunto il signal caller. Kyler Murray e Baker Mayfield in questo momento hanno sostanzialmente, dopo tre partite, hanno sostanzialmente gli stessi numeri. Cioè, esatto. Se andate a prendere le prime tre partite di Oklahoma dell'anno scorso e le prime tre partite di Oklahoma di quest'anno e mettete a confronto le statistiche dei due quarterback, cioè, con la fotocopiatrice, con la carta carbone, non lo so, con lo scanner, perché ormai
potete fare lo stesso con Bowman, che avrà le stesse statistiche che aveva Mahomes, che tra l'altro sta facendo favile in NFL, avrà le
stesse
statistiche di Scimone che, e via dicendo. Sì, esatto.
Sì, però Mahomes sta dimostrando di riuscire a riprodurre e riportare anche al piano superiore. Fatto vedere a... Beh, da questo punto di vista, bravo Andy Reid. Usciamo un attimo dal discorso college football, ma è bello parlare dei nostri idoli del college che poi riescono a imporsi anche a livello NFL. Complimenti a Andy Reid, poi voglio dire, se gli faccio io poco importa, però è riuscito a creare un sistema per cui Mahomes, come dici tu, riesce a fare esattamente quello che faceva a livello di college. Poi avere Tyreek Hill, avere Kyrie Mant, avere Kelsey, avere Sammy Watkins ritrovato, insomma, aiuta, però bravo Mahomes, 6 TD pass non sono esattamente semplici da lanciare a livello NFL, anzi aggiungo a nessun livello. Va bene, Boh, direi che più o meno il recap della settimana lo possiamo considerare chiuso. Arriviamo come al solito al momento dell'Iceman Watch. Non stiamo a ripetere sempre gli stessi nomi, perché insomma i Kyler Murray, i Tagovailoa, i Will Grier, i Dwayne Haskins, il Ed Oliver, che resiste nella classifica di ESPN, sceso al quinto posto ma è ancora lì. Volevo chiedere se cosa ne pensi di AJ Dillon. E perché te lo chiedo? Perché tu settimana scorsa, quando abbiamo AJ Dillon, running back di Boston College, perché tu settimana scorsa, quando abbiamo chiuso la puntata, quindi già microfoni spenti, mi hai detto: adesso resto sveglio a vedermi la partita tra Purdue, giusto, e Boston College.
No, Boston College e Wake Forest.
Wake Forest, scusami.
Sì, tra l'altro vittoria di Boston College, che ha dato anche...
Sì, ma che partita! Noi sì, l'abbiamo consigliata, bellissima. Ma che partita! Io poi
bellissima. Che, oltretutto è la partita che ha fatto entrare nel ranking proprio Boston College, perché grazie a questa 23. Vittoria è entrata direttamente alla 23. Sì. Sì, allora, più che altro di questa classifica parziale ovviamente dell'Heisman, tra i primi 5 non vedo un running, perché questo è strano, perché...
E non ha giocato Bryce Love, eh? Era...
Sì. Sì, vabbè, ma Love, a parte la partita contro gli USC, non aveva brillato nell'Open.
No, assolutamente.
E quindi è strano vedere nelle prime 10 posizioni dell'Heisman Watch soltanto due running back. Uno, appunto, l'abbiamo nominato J. Dillon, e l'altro è Jonathan Taylor. Di Wisconsin.
Sì, Jonathan Taylor,
perché...
scusami, fra Jonathan Taylor, quando prima abbiamo parlato di Wisconsin, l'abbiamo giusto citato, ha giocato una buona partita, ma non è riuscito a segnare. Sono mancati poi sui touchdown per i Badgers, avrebbero aiutato probabilmente a scavallare l'ostacolo BYU, non sono arrivati e niente, è andata così.
Esatto, quindi fa strano, perché solitamente i running back negli ultimi anni hanno monopolizzato un po' la classifica, magari senza vincere il titolo dell'Heisman, però comunque monopolizzando la top 10, la top 5. Quindi è strano vedere solo due running back all'interno di questa speciale classifica. Dillon non lo scopriremo certo oggi. È già dall'anno scorso che ha fatto vedere grandi numeri. Secondo
me,
sì, secondo me sì, è un redshirt, però se non sbaglio, ora non vorrei dire castronerie, però mi pare fosse un redshirt.
Non sono sicurissimo di questa cosa, però cambia poco, dai.
Sì, comunque, quando abbiamo fatto la puntata, appunto, sulla preview, diciamo così, dell'Heisman, io l'ho considerato tra i primi 5. Fa strano perché gioca in una squadra che storicamente è forte in difesa, Boston College. Quest'anno AJ Dillon, ok, in rampa di lancio è già partito, anzi, oltre che in rampa di lancio. E poi abbiamo questo Anthony Brown, che è il quarterback, che per esempio contro Wake Forest ha lanciato 300 e passa yard, 5 TD pass. Abbiamo un ricevitore fortissimo come Jeff Smith, ecco. Quindi quello che fa impressione è la transizione di questa squadra, che resta comunque con una grande difesa di base, però ha implementato un grande attacco a questa grande difesa. Quindi occhio, perché Boston College potrebbe essere la sorpresa della ACC. Ora, se io vado a guardare la standings, ecco, Boston College infatti è prima, ovviamente siamo solo alla terza partita, è prima della Conference Atlantic, però se noi andiamo a considerare che le altre della division sono Syracuse, Clemson, NC State, Louisville, Wake Forest e Florida State, Boston College è sicuramente la rivale con Clemson per il titolo divisionale. Occhio, perché poi quando ci sarà lo scontro diretto ci sarà da divertirsi, perché vedremo di fronte due grandi attacchi e due grandi difese, quindi sarà molto interessante. Occhio a Boston College.
Sì, chiudo l'argomento dicendo che AJ Dillon è un giocatore che viene già ritenuto pronto per l'NFL, poi toccherà aspettare un po' per vederlo probabilmente, però un giocatore che ha stupito, perché ha una storia particolare, nel senso che lui vive in una piccola città del Connecticut, si è trasferito in una high school privata per potersi far vedere. Ad un certo punto poi sono arrivati tutti i college più importanti, Florida State tra le altre, lo voleva reclutare, lui ha deciso di rimanere vicino a casa e sta mettendo insieme, insomma, dei numeri parecchio interessanti. Questa settimana è opposto a Purdue, è lì che mi sono sbagliato prima, ha giocato contro Wake Forest, giocherà contro Purdue, partita che io vi consiglio vivamente di vedere. Va bene, aspetta, l'altra cosa che volevo dire sull'Heisman Watch, non c'è nella classifica in questo momento, almeno quella di ESPN, è Khalil Tate, però la sua Arizona ha vinto finalmente una partita, ma Samlin continua a non ascoltarci, 257 no, no. lanci e 5 corse per 14 cioè, yard.
Aspetta, non è che non ci ascolta.
Cioè lui sì, ci ascolta, però
proprio è l'ascoltatore più fedele che abbiamo, però poi va in campo e fa tutt'altro, perché... Cioè, vabbè, se Arizona non vince neanche questa, buonanotte ai sognatori proprio. Mi pare che Tate ha lanciato poco, però ha lanciato tipo 5-6 TD pessola.
Adesso aspetta, sì, vado perché, a secondo me dice no, dice, vado, ha lanciato anche tanto, perché ho pensato a te quando ho letto le statistiche di Tate. Comunque sì. La cosa che fa impressione...
Sì, no, allora ha corso poco, perché ha corso mi pare solo 4 corse sì. designate per lui.
Sì, boh. Esatto.
Vabbè, diciamo che con l'avversario che avevano di fronte, vabbè, non c'era bisogno magari di correre così tanto, e quindi ha detto va, magari lo facciamo abituare bene a lanciare, e ci può anche stare. Southern Utah, sì, 13 complete su 20, 349 yard e 5 touchdown, sì, non ha lanciato neanche tanto, 20 lanci sono effettivamente pochi, ha corso prevalentemente Arizona, però... ripeto, continua a non capire altri. Questo sì, ha corso con altri, però continua a non capire questo modus operandi di Samlin.
Vabbè, insomma, gli manderemo la puntata scaricata, il file MP3, la puntata, così siamo scritto,
qualcosa so. Manderemo.
Sì, un'email, che ne so, cioè non riusciamo a convincerlo. Lui continua a sostenere, sì, no, in effetti Khalil Tate dovrei usarlo in modo diverso. Un giocatore che era il super favorito per l'Heisman di quest'anno rischia non solo di non vincerlo, ma di fare anche una stagione ben al di sotto delle aspettative come team, come squadra, rispetto a quello che ci si poteva immaginare. Va bene, arriviamo alla nostra Crunching Numbers, dove vi snoccioliamo un po' dei numeri della settimana. Nelle ultime 10 stagioni solo 3 team hanno avuto un miglior strength of record, appunto dopo le prime 3 partite di LSU. 2 di questi team, che sono Alabama e Oklahoma, Alabama nel 2016 e Oklahoma nel 2017, sono arrivati ai playoff, mentre la stessa LSU nel 2011 ha raggiunto la finale la finale nazionale. Torniamo al discorso di prima, al di là che siano o meno l'alternativa a Georgia e Alabama per la SEC, tu li vedi i Tigers ai playoff? Perché io inizio a convincermi di sì. Devi dirmi allora, se no, perché prima Eagles, perché te la rifaccio la domanda, te l'ho già fatta prima, tu hai fatto finta che io non te l'avessi fatta. Cioè, io voglio sapere, secondo te questi, cioè, visto anche i numeri, questa piccola statistica che dopo 3 partite vale quello che vale, però c'è, cioè, LSU, perché al di là del quarterback di aiutami, adesso mi sono
di
perso,
Burrow.
Di Burrow, sì. Secondo me offensivamente è un po' meglio degli anni passati, perché mi ha convinto di più, soprattutto appunto la partita contro Auburn, che è una squadra ostica. Secondo me LSU ha l'opportunità quest'anno di fare dei bei numeri, appunto anche di raggiungere i playoff.
Sì, ha possibilità senza dubbio, però cioè è una squadra che è da prendere in considerazione, però sono convinto che qualcosa mi dice che non sono da playoff, perché non so quanto riescano a tenere mentalmente questo status, perché comunque hanno avuto una tenuta mentale pazzesca contro Auburn, non si sono lasciati andare, e non so fino a che punto Orger non sia capace di farli mantenere così concentrati. E poi Burrow, sì, è un ottimo giocatore in transfer, non lo so. Io personalmente adesso non ce li vedo.
Niente, non ti ho convinto neanche con questa,
no,
con questa statistica.
No, no,
vabbè,
no,
fa niente, ce li teniamo così. Senti, non è stata una grande settimana per la Big Ten, ma al di là di Ohio State che ha vinto, perché Northwestern, Purdue, Illinois, Nebraska, Maryland, Rutgers e Wisconsin hanno tutte perso contro team unranked team, no, anzi unranked non-conference opponents. La Big Ten era 33-7 in queste partite nella scorsa stagione. Cioè, hanno perso tutte
praticamente.
E una delle Northwestern ha perso contro Akron, che per la seconda volta ha vinto contro un team della Big Ten. L'altra vittoria, questa è una statistica che mi ha fatto morire, quindi non potevo non metterla, è arrivata nel 1894. Il coach di quell'Akron era John Heisman. Se ve lo state chiedendo, sì, proprio quell'Heisman.
Proprio ieri, insomma.
Sì, 1800, quando l'ho letto ho detto, no, aspetta, c'è qualcosa di sbagliato. 1894, non c'era l'aeroplano. Mississippi State, il quarterback di Mississippi State, Nick Fitzgerald, di cui abbiamo parlato bene anche l'anno scorso, ha chiuso la sua seconda partita della carriera con 4 touchdown su corsa e ha raggiunto questa speciale classifica Peyton Barber, Trey Mason come gli unici giocatori della SEC con nelle ultime 20 stagioni ad avere più di una gara con almeno 4 touchdown su corsa. Nick Fitzgerald, ricordiamocelo, farebbe il quarterback di mestiere. Poi appunto Alan Bowman, l'abbiamo già ricordato, ha lanciato 605 yard e 5 touchdown nella vittoria di Texas Tech e nelle 18 partite di FBS in cui un quarterback ha lanciato almeno 600 yard, Texas Tech è stata protagonista in 5 occasioni. Nessun altro team ne ha più di 2, quindi insomma, vabbè, questo è un po' per...
E sicuramente sono i tre quarterback che abbiamo nominato. Sì. Bowman 1, okay, e gli altri sono Scimonek e Mahomes, di sicuro.
Blue Devils sono partiti per la seconda stagione consecutiva, Duke Blue Devils, questo mi fa piacere ricordarlo perché Duke la conosciamo tutti per il college basket, ma avrebbe anche un team di football e neanche così scarso. Per la seconda stagione consecutiva è partita 3-0, la prima volta che i Blue Devils erano partiti con 3 o più vittorie per 2 stagioni consecutive era l'87-88 quando c'era Steve Spurrier come head coach. BYU, l'abbiamo già ricordato, ha vinto contro Wisconsin, è la seconda vittoria in trasferta contro un team delle prime 10. L'altra vittoria era arrivata con un 20-14 contro il numero 3 Pittsburgh nel 1984, quindi anche qua non siamo ai livelli del 1894 di Akron, però insomma era tanti anni che BYU non riusciva a ottenere una vittoria in trasferta contro un top 10 team. E poi Justice Hill di Oklahoma State ha segnato per la nona partita consecutiva un touchdown su corsa, è la striscia più lunga della Big 12 da Colin Klein del 2012, che segnò per 12 partite consecutive un touchdown su corsa. E qui abbiamo finito di snocciolare i numeri della settimana. Insomma, così siamo riusciti anche a parlare di altre squadre e di altri giocatori di cui non avevamo fatto ancora menzione. Fra, siamo velocissimi, anche perché tu sei al lavoro e quindi... Beh, in realtà 57 minuti, mi sembrava di aver parlato poco.
Sì.
Vabbè, siamo veloci, però siamo in linea allora col programma.
Siamo in linea, sì.
Giuro che pensavo fosse una mezz'oretta che stavamo registrando, non sto scherzando, invece hai 50
passa in fretta,
perché ci si diverte. Senti, consigli pronostici per la week 4, andiamo veloci così stiamo nell'ora o comunque sforiamo di poco. TCU va a Texas, TCU numero 17, Texas ancora fuori dalle prime 25, secondo me c'è un complotto contro i Longhorns, chi vince?
Quindi si giocherà di nuovo ad Austin, sì. Si farà un nuovo record di spettatori,
aggiungono i seggiolini.
Allora TCU che viene da una sconfitta, però è sì, una sconfitta onorevole. Texas viene da una vittoria contro squadra di ranking, è un pronostico molto difficile questo, molto difficile. Io direi che viste l'andamento delle due squadre io propenderei leggermente per TCU.
Ammazzati, per me vince Texas. E vince Texas, dai, abbiamo appena vinto, abbiamo appena fatto la vittoria più importante con Herman, come vince un'altra.
Guarda, capita proprio la peggior partita nel peggior momento possibile, perché sarebbe servita magari una squadra un po' meno tosta, però dai, io vedo il Texas in rush, magari insomma si galvanizza un'altra squadra forte, quindi però io come pronostico io l'ago lo faccio prendere per TCU.
Va bene, io mi prendo Texas, ovviamente. Nebraska va a Michigan, numero 19 del ranking.
E qua Il pronostico è tutto in base alle condizioni fisiche di Martinez, perché se c'è Martinez allora possiamo sperare nella vittoria di Nebraska, altrimenti credo che sia proprio difficile, anche perché Patterson dei Wolverine sembra aver assimilato il game plan di Arbo e Michigan è proprio in rampa di lancio, quindi non sapendo la situazione di Martinez per ora mi prenderei Michigan, però come dico sempre io, con riserva.
E io prendo Nebraska. Texas A&M contro Alabama. Saban, che non è uno dal complimento facile, ha elogiato il lavoro di Jimbo Fisher, dicendo che insomma Texas A&M è tornata a essere una squadra pericolosa. Alabama numero uno, continua, siamo arrivati a 107 settimane nella storia al numero uno, super record, imbattibile. Texas A&M che ha messo in difficoltà Clemson e potrebbe forse essere il primo vero ostacolo per i Crimson Tide.
Sì, in realtà poteva esserlo anche Ole Miss, poi abbiamo visto tutti come è andata a finire.
È durata 3 secondi Ole Miss, la partita
sì,
con Ole Miss.
Hanno ruotato
tutti i quarterback. Se andavo in campo, se c'ero io in sideline, mettevano in campo anche me come quarterback.
Guarda, è finita 62-7, ma non ti dico la faccia di Saban al touchdown di Ole Miss su un lancio di Tamu di 75 yard.
È un esagerato. È un esagerato, dai, per piacere.
Allora, Texas A&M ha messo molto in difficoltà Clemson. È un bel test. Dico Alabama per ovvi motivi, non perché la tifo, ma perché credo che sia ancora la migliore.
Assolutamente.
Oltretutto dovrebbe giocare in casa, giusto? Sì,
sì, sì.
Sì, mi tengo Alabama. Poi può uscire una partita come quella tra Texas A&M e Clemson, calma, tranquilli, però me lo auguro anche io per lo spettacolo, almeno
ma non solo perché Alabama comunque ha bisogno di essere testata, cioè se
ha bisogno,
a vincere
assolutamente
60-0 rischia poi di arrivare rischia di far fatica nel momento in cui una partita non si mette
come
come loro si aspettano. Invece si iniziano ad affrontare degli avversari che li mettono un po' in difficoltà. Credo che sia meglio poi anche per il proseguo della stagione di Alabama stessa.
Siamo d'accordo.
Ecco, poi credo come te che Alabama vincerà, e secondo me anche un po' in modo più semplice rispetto a quello che ha fatto Clemson contro Texas A&M, se non altro perché si gioca a Tuscaloosa. Forse se fosse giocato in casa di Texas A&M si poteva azzardare qualcosa di più, ma no, io credo che Alabama alla fine vincerà, però mi aspetto almeno un primo tempo combattuto, poi ci sta che Bama prenda all'arco
alla lunga. Sì.
Vedremo comunque come andrà la partita. Altra partita sicuramente interessante, dovrebbe rientrare Bryce Love, Stanford che va a giocare contro Oregon. Stanford numero 7 ranking, Oregon numero 20.
Sì, anche qui sfida interessantissima, perché Oregon è forse la squadra che ha segnato di più, mi pare, in NCAA. Se non è quella che ha segnato di più, è la seconda, terza, insomma siamo lì.
Cioè vuoi dire che ha segnato più di Alabama, che sta facendo 55 punti in media partita?
Oregon ha segnato 35 punti sabato, nelle altre due partite aveva segnato oltre 60, quindi siamo comunque lì. Ora però aspetta.
Sì,
aspetta,
no, ma ci credo.
No, mi hai messo il dubbio, è una statistica che voglio andare a controllare.
Vabbè, prima dimmi chi
155
vince.
Punti fatti. Oregon, Alabama, 170, sì, siamo lì. Però se noi andiamo a controllare, 170 Alabama la prima, 155 Oregon, 150 Mississippi State, 166 Hawaii, ecco la seconda, 164 Utah, sì, qua è quarta okay. Oregon, la quarta sì, che ha segnato di più. E comunque Stanford è una difesa tostissima,
quindi, è un'altra squadra rispetto a quelle che contano fino adesso Oregon.
Sì, esatto, quindi è un bel matchup, insomma, da vedere la difesa, soprattutto le corse di Oregon contro Stanford. È bella difficile, oltretutto è il campo del College Football Game Day. Perché si gioca a Eugene,
sì.
Il College Game Day ritorna a Oregon dopo i tempi di Mariota, quindi stiamo parlando 2014, 2015. Oddio, è un bel pronostico. Io direi, mamma mia, io direi Stanford se c'è Love, se non c'è Love direi Oregon. Insomma, dipende, siamo proprio 50-50 qua.
Secondo me è una partita, sarà una partita importante per valutare Justin Herbert, il quarterback di Oregon, contro una difesa come quella di Stanford, ma sposo, sottoscrivo quello che hai detto tu, ovvero se c'è Bryce Love vince Stanford. E Bryce Love, leggevo prima su Twitter, che dovrebbe essere.
Ci dovrebbe essere.
Sì. Wisconsin va a Iowa.
Partita ostica, anche qui per Wisconsin non ci poteva essere rientro peggiore dopo una sconfitta, perché Iowa sappiamo quanto sia ostica, peggio di, anche di BYU, è una squadra capace di vincere contro chiunque, perdere contro chiunque. Oddio, qua il compito di Wisconsin è quello di rendere l'attacco meno prevedibile possibile. Iowa ha perso qualcosina in difesa, io direi Wisconsin.
Io dico Wisconsin perché mi aspetto da una grande squadra, quali sono i Badgers, una risposta, e quindi devono vincere contro Iowa, sennò la stagione va a sud e lo fa anche in modo abbastanza pesante. Arizona State contro Washington, faccio una premessa, Washington, scusate il termine, è un po' sfigata, perché Arizona State era appena entrata nelle prime 25 squadre, Washington aveva perso contro Auburn alla prima, aveva bisogno di una vittoria contro una squadra magari, insomma, messa bene nel ranking, e invece si trova Arizona che è appena uscita. Washington è la numero 10, si gioca a Washington e secondo me vincerà Washington.
Sì, sì, nulla da dire, confermo.
Partita interessante perché UCF torna in campo, perché la settimana scorsa non ha giocato causa uragano, che tra l'altro io avevo letto bene, si era depotenziato ma ha fatto un disastro più assoluto. Torna in campo e gioca contro la nostra, una delle nostre squadre, mettiamola così, la Florida Atlantic del Chiffone. UCF in questo momento è al 16° posto del ranking nazionale.
Beh, allora si gioca ad Orlando, quindi io direi UCF, è un derby, comunque c'è sempre Singletary da tenere d'occhio, oltretutto sabato ha fatto tipo i primi 5 touchdown, li ha segnati tutti lui, ha fatto tipo 40 yard e 5 touchdown, per dire, quindi insomma medie assurde, tutti i touchdown in regime di goal line ovviamente, però insomma 5 touchdown vanno sempre segnati nel giro di 2 quarti. Però UCF è una squadra molto più completa, io dico UCF.
Sì, io non credo che finirà qui la striscia lunghissima di vittorie di UCF, ci vuole un avversario un po' più consistente. L'ho messa perché è un grande classico del college football, anche se sono due squadre un po' in disgrazia. Florida va a giocare a Tennessee.
Ma io spererei nell'esplosione di Knoxville, no, nell'esplosione proprio di Knoxville, perché Tennessee è una squadra veramente inguardabile. Non è riuscita a segnare 24 punti alla squadra peggiore della FBS, che Texas El Paso settimana scorsa. Ma guarda, è una partita che andrò sicuramente a vedermi, però guarda, lo faccio con la morte nel cuore, io direi Florida.
Con la morte nel cuore, sì, io dico che va vista perché è un super classico del college football, però in questo momento sono due squadre in difficoltà. Florida mi sembra meno in difficoltà di Tennessee ed è tutto dire. L'ultima partita che ho messo, tra più che altro è un consiglio, cioè più che sapere il pronostico, che secondo me vince Boston College facile contro Purdue, ve la consigliamo perché c'è la sfida tra Dillon e Moore da osservare. Dillon, ve ne abbiamo parlato, running back di Boston College, Moore wide receiver di Purdue, ma un giocatore, è un playmaker offensivo, true freshman. Che sta facendo molto bene, per lui non ha ancora vinto una partita, non credo arriverà alla vittoria contro Boston College. Cosa ne pensi tu, Fra?
Sì, confermo, sì, sicuramente da guardare i due, Dillon abbiamo già detto, Moore, true freshman, che è quella che in America definiscono Swiss Army Knife, perché è un giocatore che riceve, corre, ritorna, fa, disfa, lancia, e quindi è un giocatore sicuramente interessante, che oltretutto mi sono assicurato al fantasy football, quindi insomma, non so, neanche, Sì, vabbè, non so se lo metterò in campo perché ho ricevitori molto più prolifici di lui, però intanto ce l'ho.
Ah, però, ma chi hai come ricevitore? Così.
Allora, ricevitori. Allora, aspetta, ora mi trovi. Allora, no, mi ricordo allora i nomi. Oh, il ricevitore di Marshall, Boyd di Marshall, o il quello che ha il doppio nome di Liberty, che è un ricevitore molto sotto traccia perché Liberty è entrata quest'anno in FBS da Independent. E poi ho Jennings di West Virginia che sta facendo meglio di David Seals con Greer, quindi insomma almeno i ricevitori mi stanno rendendo
bene, sono contento per te. Io ripeto, fatemi giocare il fantasy dove sto dominando dell'NFL, ma non fatemi giocare quello del college football che divento pazzo. Va bene, direi che per anche questa quinta puntata di Scusate il College Football è tutto. Fra, non mi resta che ringraziarti, non mi resta che ringraziare anche i nostri ascoltatori. Scaricate il podcast, lo trovate su Spreaker, la pagina di The Cutting Edge. Seguiteci su Twitter, seguiteci su Facebook. Come sapete, poi su The Cutting Edge ci sono anche tutti i podcast dedicati all'NFL, scusate il disturbo, che abbiamo registrato ieri, quelli dedicati alle squadre. Oggi è stato bello perché abbiamo pubblicato un crossover, ovvero Let It Rip e The Clockwork Orange, che sono i podcast dedicati ai Raiders e ai Broncos, si sono messi insieme, hanno registrato una puntata per raccontare quello che è successo domenica. Insomma, puntata abbastanza divertente, la trovate, scaricatevela, ascoltatevela. E poi, insomma, oggi è uscito anche il podcast sull'NCAA, ce ne sono un miliardo, stanno crescendo a dismisura, diventa difficile citarli tutti, trovate tutto sul sito thecuttingedge.it, quindi andate lì e trovate tutto quello che facciamo durante la settimana. Va bene, Fra, appuntamento per mercoledì prossimo per i nostri ascoltatori, grazie mille, buonanotte, ci sentiamo settimana
prossima.
Grazie
Andrea, ciao a tutti.
Ciao!